Amen. Io voglio finire dove mi ero fermato l'ultima volta, quando sono venuto, quando sono stato qui 2 settimane fa, e la settimana scorsa sono stato a Livorno, ho avuto una bellissima giornata con una famiglia di Montesarchio che veramente a cui teniamo molto, li vogliamo molto bene, li amiamo nel Signore e crediamo che Dio farà la sua opera nella loro vita. Alleluia. E vale la pena, fratelli, investire tempo, investire forze, denaro nell'opera del Signore. Non sono soldi spesi, sono soldi investiti. Non è tempo sprecato, è tempo investito nell'opera di Dio, perché Gesù ce l'ha promesso che tutto quello che noi faremo qui Lui ce ne darà 100 volte tanto. Amen. Alleluia. Io voglio leggere con voi in Giovanni capitolo 11, verso dal 20 al 27. Alleluia, la seconda parte della resurrezione di Lazzaro parleremo stasera. E iniziamo da questi versetti. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Alleluia, una parola meravigliosa, fratelli. Vi invito ad andare nella Bibbia, nel Vangelo, a leggere il Vangelo di Giovanni, questo capitolo stupendo dove Gesù risuscita Lazzaro. Io credo che tutti conoscono, anche chi non è avvezzo alla Bibbia, chi non la legge continuamente, tutti conoscono questa meravigliosa storia che sta nel Vangelo. E Marta, ormai suo fratello era morto, era da 4 giorni che ormai puzzava, lui dice là, ed era molto preoccupata, non voleva che Gesù nemmeno aprisse la tomba perché puzzava. Però quando seppe che Gesù stava venendo con ritardo, erano passati ben 4 giorni, e quando seppe che Gesù stava arrivando, lei si alzò e gli corse incontro. Amen. Mi si apre il cuore quando leggo questo. E poi quando leggo la sorella Maria che rimase seduta in casa. Fratelli, di fronte alle stesse cose che accadono nella vita, come magari in questo caso un Lazzaro che è morto, un fratello che è morto, c'è una sorella Marta che va verso Gesù, gli corre incontro, ma c'è anche una Maria che sta ferma in casa propria e non si muove. Di fronte alle stesse circostanze che accadono nella vita, c'è chi si dà da fare, chi vuole vedere Dio operare nella propria vita, chi invece si siede e fa la vittima, chi invece si siede e non vuole fare niente. Ah, dice Gesù, tu dovevi venire, dovevi farlo tu, che ci vieni a fare adesso? È troppo tardi. E invece Marta gli corse incontro e disse: Signore, se tu fossi stato qui, un po' lo rimprovera, mio fratello non sarebbe morto. Però io so una cosa, che non è finita qua. Io so che tu sei ancora in grado di fare quello che nessuno pensa che può essere fatto. Perché basta che tu dici una parola e so che le cose cambieranno. Amen. Io non so quanti di noi questa sera possono pensare a una fede come quella di Marta. Io so che quando ci capitano delle cose, noi subito ci fermiamo e diciamo: basta, ormai è finita, non possiamo fare più niente. Marta sapeva perfettamente, certo, se Gesù fosse arrivato prima le cose sarebbero andate diversamente, ma sapeva perfettamente che se Gesù poteva o voleva, ancora le cose si potevano risolvere. Io so che quando nella nostra vita vediamo che Lazzaro è morto, quando delle situazioni che ci sembrano che ormai è impossibile recuperare, noi lasciamo perdere, ci sediamo in casa, ci stiamo per i fatti nostri e lasciamo perdere. E pochi come Marta si alzano e dicono: no, io andrò, perché anche se Lazzaro è morto, Gesù è in grado di fare cose straordinarie. Sapete, noi leggiamo la Bibbia con un po' di pregiudizio, a dire la verità. Tante volte abbiamo sentito le storielle che ci sono nella Bibbia, tra cui quella di Lazzaro, e siccome abbiamo sentito questa bella storiella su Lazzaro, quando la leggiamo a noi sembra tutto normale, a noi sembra tutto facile, a noi sembra tutto scontato. Però se non sapessimo nulla, io vorrei che solo per un attimo ci potremmo mettere lì nella condizione, nella situazione in cui si trovava Marta quel giorno, insieme a Gesù, davanti a quella tomba dove Gesù comincia a parlare e dice: Lazzaro, vieni fuori. Adesso io so che tutti quanti noi sappiamo che Lazzaro uscì. Alleluia. Ma vi voglio mettere, siamo tutti quanti lì davanti alla tomba, per favore, e c'è Gesù che parla. C'erano molte persone lì presenti che non credevano nel miracolo che Gesù stava per fare. Ce n'erano molti. Molti giudei erano lì presenti ed erano venuti per consolare Marta e Maria. E quando videro Gesù fare quella cosa, l'unica cosa che seppero fare è criticarlo. L'unica cosa che seppero fare è criticare quello che Gesù fece. In realtà Gesù fece qualcosa di molto temerario. Voi ve lo immaginate se Lazzaro non fosse uscito da quella tomba? No, è impossibile. Immaginatelo. Se per un attimo immaginate se Lazzaro non fosse uscito da quella tomba, cosa ne sarebbe stato di Gesù, della sua reputazione? Come minimo. Completamente. Immaginatelo solo per un attimo. Gesù rischiò tutto. Padre, io so che tu mi ascolti. Amen. Io non lo so quando noi sappiamo che lui ci ascolta. Padre, io so che tu mi ascolti. È perciò che io te lo chiedo, Padre. Gesù fece quest'ultimo miracolo che è registrato in Giovanni, settimo dei segni miracolosi che fece, perché era il più grande, il più meraviglioso, il più straordinario, era il miracolo della resurrezione. Lui non stava lì soltanto a resuscitare un morto, lui stava lì a dirci una qualità e una forma di vita completamente nuova per tutti quanti noi. Lui stava lì per insegnarci che cos'è la fede. Sapete perché molti miracoli non avvengono nella nostra vita? Perché non crediamo che Dio li può fare. Non crediamo come Gesù: Padre, io so che tu mi ascolti. Non ci crediamo. Pensiamo che possiamo farla da soli. Noi siamo in grado di poterlo fare da soli. E poi perché rischiare la nostra credibilità? Perché farlo? Perché rischiare la nostra reputazione? In che modo? La fede è rischio, fratelli miei cari. Quando voi ricordate la storia di Sadrach, Mesach e Abednego? 1, 2, 3, 4. La devo raccontare a tutti? Quando voi ricordate questa storia? Ah, finalmente qualcuno è uscito. Oh? Alleluia. Sadrach, Mesach e Abednego si trova in Daniele capitolo 28. Chi è che ha detto 28? 3. Daniele capitolo 3. Sadrach, Mesach e Abednego erano tre ragazzi che amavano Dio con tutto il loro cuore e a cui il decreto del re aveva detto: o vi inginocchiate davanti alla statua del re oppure io vi ammazzo. Vi metto tutti e tre nella fornace ardente, lì dovrete bruciare.
E al verso 16 del capitolo 3, Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re, non so se lo fecero in coro, uno di loro parlò, la Bibbia dice che risposero tutti e tre al re e dissero: Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà da questo, dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappio, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi, non adoreremo la tua statua d'oro che tu hai fatto erigere. Wow! Noi sappiamo che Dio ci libererà dalla tua mano, re. Lo sapevano. Erano certi, erano pieni di fede. Però adesso per noi è facile dirlo. Immaginatevi di essere loro, no? Immaginatevi di stare lì presenti e vi dicono: o ti abbassi o ti metti a adorare la statua, altrimenti tu muori. Io so cosa avremmo fatto noi. Io dico noi, mi metto insieme a tutti quanti voi, fratelli miei cari. Metto, no, vabbè, ma io lo dico con la bocca, ma non con il cuore. No, io solo con la bocca dico che lui è il re, ma con il cuore io credo nel Signore Gesù, no, assolutamente. No? Dice, vabbè, mentre lo dico tocco ferro. No? Io so che avremmo razionalizzato in tutti i modi, perché lì la cosa è una: o vai nella fornace o vai e sei salvo, o l'una o l'altra cosa, non hai un altro scampo, non hai un'altra possibilità. O adori l'Iddio, questo Dio re che si era costruita questa statua enorme che loro dovevano adorare, o morivano. Alleluia. Allora o credi in un miracolo o metti a compromesso la tua integrità. Alleluia, devi scegliere nella vita: o dai tutto a Gesù o vivi con le tue razionalizzazioni, con le tue scuse, col tuo modo di vivere che dice che va bene e vai avanti in questo modo. Io sono convinto che se loro cedevano si salvavano tranquillamente. Qual è il problema? Sarebbero salvati, il re non li avrebbe uccisi, li avrebbe lodati, forse gli avrebbe dato anche una promozione, non lo so. Ma loro non vollero compromettere la loro integrità davanti a Dio in nessun modo, non cedettero in nessun modo, alleluia. Voi sapete il fine della storia perché avete alzato la mano, avete detto e conoscete quello che accadde, alleluia. Andarono a finire nella fornace, andarono a finire lì sopra, lì dentro, fratelli, ma vedete come ne uscirono? Sapete come ne uscirono? Verso 27 del capitolo 3 dice: i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono tutti quanti a guardare con la lente d'ingrandimento. Cosa era successo a questi tre? Osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere. E a me piace questa frase, ascoltatela molto bene. E che neppure un capello del loro capo era stato bruciato. Amen. E che le loro tuniche erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Ecco che cosa significa avere fede, rischiare la propria vita. Ecco che cosa significa avere fede e fare le opere. Alleluia. Questa settimana insieme a Giulio ci siamo visto un film, ogni tanto ce ne vediamo uno insieme. Un film, sono un film in inglese, no? In inglese è Do You Believe? Credi. È la cosa che mi è piaciuta, è come inizia. Il resto non ve lo dico, l'ho andato a guardare. Non so in italiano se avrà lo stesso titolo. Inizia un mezzo squinternato per la strada con una croce addosso, no? Che all'incrocio della strada chiede a tutti quanti, dice: credi, do you believe, credi. E si trova di là e arriva uno dei protagonisti del film, che è il pastore di una chiesa. Si ferma al semaforo, lui gli va vicino, gli dice: credi. E il pastore risponde: sono un pastore. Lui lo guarda di nuovo e gli dice: non ti ho chiesto se sei un pastore, ti ho domandato se credi. Rispondi alla mia domanda. Amen. Troppa gente pensa, io sto in chiesa da tanti anni, io conosco il Signore, io qua, io là. Rispondi alla domanda. Credi nel Signore Gesù? Perché non vale che tu possa essere un pastore, un prete, una persona che dice di aver fatto l'esperienza con Dio e poi in realtà di fronte a una questione come quella di Sadrach, Mesach e Abednego saresti andato dritto dal re e avresti pregato il re. Alleluia. Non serve a nulla. La domanda è: credi? Credi quello che Gesù ha fatto? Credi quello che Gesù può fare nella tua vita? Alleluia. Lo credi o non lo credi? Marta si trovava lì di fronte a Gesù e Gesù, quando si trovò là, Gesù gli disse: credi tu? Credi che tuo fratello risusciterà? E lei disse: sì, risuscita Gesù. Come non risuscita? Risusciterà nell'ultimo giorno. Oh, tutti quanti noi razionalizziamo e diciamo: sì, vabbè, dovrà accadere, nell'ultimo giorno ci sarà la risurrezione dei morti. No, no, dice Gesù, attenzione. Marta, io sono la risurrezione, io sono la vita. Alleluia, quello che sto per insegnarti è il miracolo della risurrezione. Io sono la risurrezione, io sono la vita. Chi crede in me non muore. Amen. Può anche morire fisicamente, ma non muore spiritualmente. Non muore mai, anzi dice vivrà. E chiunque crede in me non morirà mai. Alleluia. Sadrach, Mesach e Abednego avevano più timore di Dio che della morte. Alleluia. È perciò che non compromisero in nessun modo la loro cristianità o la loro fede in Dio. Non compromisero in nessun modo quello che avevano dentro, perché non temevano quello che gli poteva fare il re. Amen. Temevano il Dio. Quando noi scendiamo a compromessi con la nostra integrità, con quello che Dio ci ha dato, non abbiamo più spazio per l'intervento di Dio, abbiamo fatto tutto noi, facciamo noi, nessun altro. Quando prendiamo le situazioni nelle nostre mani, le togliamo dalle mani di Dio, ce la vediamo noi, siamo noi in grado di poter fare quello che vogliamo. Quando vogliamo manipolare le situazioni come vogliamo noi, allora significa che non possiamo più aspettarci nessun miracolo. Alleluia. Fratelli, abbiamo bisogno di imparare a conoscere che Dio, il nostro Dio, non è un buon profeta, come molti dicono. Alleluia. Non è una persona buona che è venuta a dirci che bisogna fare una vita corta su questa terra. Lui non è una come tanti altri che si è venuto a proclamare figlio di Dio. Alleluia. Tutte le grandi personalità hanno avuto grandi problemi con Gesù, perché dice: no, Gesù, ti chiedo una sola cosa, credi in me che io sono il figlio di Dio o no? Alleluia. A me piace la definizione di un uomo di Dio che dice, Mark Batterson dice: Gesù è il ladro di tombe. Amen. Lui è il ladro della tomba, lui viene e si ruba le tombe e resuscita. Amen. E se tu sei morto nei tuoi peccati, se tu sei morto dentro questa sera, Gesù vuole risuscitarti. Alleluia. Vuole rubare la tua tomba, vuole togliere quella pietra che c'è sulla tua anima, vuole ridarti la gioia che non hai mai avuto o forse in qualche tratto della vita hai avuto. Alleluia. Lui è il ladro della tomba. E quando il ladro per eccellenza, il diavolo, pensava di averla fatta franca, quando lo vide sulla tomba, o meglio, quando lo vide sulla croce, alleluia, lui rideva, lui era contento che Gesù era sulla croce. Ma quando Gesù uscì dalla tomba, si fece una risata di quelle grosse. Alleluia. Perché era lui il ladro di tombe questa volta, non più il diavolo. Amen. L'aveva messa alle strette. E dobbiamo imparare a conoscere il nostro Dio, a conoscere il nostro Gesù come colui che fa cose straordinarie anche quando Lazzaro è morto. Credi tu? Amen. Alleluia. Troppo poche volte ci mettiamo alla presenza del Signore. Io ho imparato che Dio risponde a coloro che rischiano. Io ho letto la scrittura tante volte e quando la leggo mi sembra che Dio ha usato sempre le persone che hanno rischiato di più la loro reputazione. Alleluia. Giosuè non aveva nessuna paura di dire fermati sole, stava dicendo qualcosa di scientificamente sbagliato completamente, ciò non toglie che Dio lo esaudì. Alleluia, fu una preghiera temeraria, una preghiera rischiosa. Si può costruire una montagna su quelle parole per dire che non era vero quello che stava accadendo, ma intanto vinse la battaglia quel giorno. Alleluia, quando si mise a circondare Gerico, si mise lì attorno a Gerico e l'unica cosa che facevano era lodare, lodare, lodare. Questa sera più di una volta abbiamo cantato sulla battaglia, abbiamo sentito il guerriero. Alleluia. Giosuè era un grande guerriero. Amen. Era un grande guerriero. Davide era un grande guerriero. Però posso dirvi una cosa, hanno conquistato senza usare le armi. Amen. Sono entrati in Gerusalemme. Davide è entrato in Gerusalemme senza toccare la spada. Alleluia, perché non è per potenza collettiva, non è per una forza personale che avvengono le cose, ma è per lo Spirito di Dio. Alleluia, è così che avvengono le cose, non in altro modo. E se noi pensiamo che abbiamo noi il controllo delle cose, alleluia, allora facciamo noi e Dio ti lascia fare. E Dio ti lascia fare. Alleluia, Lui non ti abbandona nelle cose, dice fai, fai pure. Giosuè si mise attorno a Gerico, pregò, pregò, pregò e alla fine i muri crollarono. Alleluia. Eliseo, Eliseo, un altro uomo ardito, un altro uomo di fede, un altro uomo che rischiava, se n'è andato a fare il picnic con i suoi discepoli. Ma guardate, immaginate questa storia. E stavano abbattendo gli alberi, andatevela a leggere in Prima Re capitolo 6. Andatevela a leggere questa storia. Con la scure stavano abbattendo gli alberi e guarda un po', il ferro della scure va a finire nell'acqua. Ah. E il discepolo comincia a piangere. Signore, maestro, maestro, l'ho preso in prestito, non è nemmeno il mio sto coso, non è mio. Adesso io non so, miei cari fratelli, cosa avreste fatto voi, ma probabilmente chi ha un po' di soldi, non ti preoccupate, lo compro io, dai, non fa niente. Ce n'ho uno a casa, buttato di là, te lo do io, che importa, dai. No, è l'uomo di Dio che cosa fa? Sfida tutte le leggi della natura. Dice dove? Dove è andato? Lì. Prendo un legno, lo butta lì e guarda un po', il ferro sale sopra e galleggia sull'acqua. Oh, sfida tutte le leggi della natura. Ci vuole un miracolo enorme per fare una cosa del genere. Io non so se avessi mai fatto una cosa del genere. No, sicuro. No. Avrei detto Eugenio, Eugenio, andiamo a comprarne un altro. Ah, alleluia. Ma Dio ascolta le persone, usa le persone che rischiano, che usano la fede. Alleluia, che non prendono le cose per gioco, ma che danno la loro vita completamente al Signore. Devo raccontarvi la storia, ho letto questa storia di un missionario. Lui si chiama Bob Bangley e questo missionario andò nel Centrafrica e cominciò a predicare l'Evangelo. Lui non aveva una chiesa, niente, si radunava con quelli che volevano ascoltare l'Evangelo sotto un albero e lì era la loro chiesa, si misero là e loro si radunavano non solo la domenica, perché anche quello è importante, quello è il giorno del Signore. Fratelli, sono stato a una riunione l'altro giorno con un teologo fenomenale, e diceva il giorno del Signore va onorato, alleluia, va onorato il giorno del Signore. E nel giorno del Signore la Chiesa si convocava perché era Cristo che li convocava, venivano tutti insieme. Bene, scusatemi, Bagley stava lì, stava sotto quest'albero e pregavano là, però cominciarono ad andare parecchie persone. E il capo tribù, uno stregone, cominciò un po' ad arrabbiarsi. Non era molto contento che Bob stava facendo questa bella opera lì nella sua tribù. E andò e maledisse l'albero. Fratelli, sto parlando di una storia vera. Una storia vera. Maledisse quell'albero. E vedete, sembra strano, ma l'ho detto già altre volte, quell'albero cominciò a seccare. E quando dovevano fare le riunioni, la gente cominciava ad avere un po' di timore di andare là. Non ci voleva più andare, perché dice: guarda, Dio non è capace di proteggerci dagli spiriti malvagi, da quello che accade. E quando Bob vide questa situazione, non sapeva più cosa fare, un giorno disse: Signore, non è per la mia reputazione, è per la tua reputazione, adesso o mi rispondi o me ne vado. No? Davanti a tutti impose le mani sull'albero, resuscita. Cominciò a pregare perché l'albero doveva resuscitare, doveva risorgere quell'albero. Amen. E indovinate cosa successe? Alleluia. Quell'albero quell'anno diede i frutti due volte invece di una volta. Alleluia. Ci fu una benedizione enorme e si convertirono il doppio delle persone che prima andavano a queste riunioni che facevano. E in quell'albero, sotto quell'albero, sono avvenuti grandi miracoli. E Bob dice sempre: ho messo quel giorno a repentaglio la mia reputazione, la reputazione del Vangelo, di tutto. Se quell'albero non fosse guarito, me ne sarei dovuto andare di là. Alleluia. Fratelli, quando ci sono delle situazioni dove impariamo che noi non possiamo più niente, ma è Dio quello che può fare le grandi cose, noi impariamo a pregare. Amen. Forse tu stai vivendo una situazione impossibile nella tua vita e stai cercando di manipolarla, di gestirla, di fare in modo che in qualche modo possa dare i frutti come vuoi tu. Alleluia. Io ti dico questa sera, profeticamente, se la metti nelle mani del Signore, ci sarà un doppio frutto. Un doppio frutto. Non sarà sempre la solita cosa. Ci sarà il doppio. Doppia raccolta, doppia benedizione, doppio miracolo. Alleluia. Tu vedrai Dio fare cose meravigliose nella tua vita. Vedrai Dio operare in modo straordinario. Se solo impari a cedere nelle sue mani. Credi tu? Credi tu? Alleluia. E io so che Dio non solo vuole risuscitare morti. Amen. Per favore andate tutti lì fuori a pregare per i morti. Alleluia. Amen. Io so che Dio non solo vuole risuscitare alberi, Dio vuole risuscitare i tuoi sogni. Alleluia. Dio vuole risuscitare la tua vita. Amen. Che sia una vita straordinaria. Dio vuole risuscitare le tue relazioni. Alleluia. Che hai rotto, che dentro di te non vanno più avanti. Alleluia. Dio vuole risuscitare quella parte della tua personalità che è morta e sta nelle mani del nemico del Signore. Alleluia. Lui vuole venire e vuole rubare la tomba. Amen. Vuole aprirla. Alleluia. Vuole entrare, vuole dare vita a quella tomba. Amen. Se solo tu lo ricevi nella tua vita, se solo tu gli dai la possibilità di intervenire nella tua vita, se solo tu gli dai la possibilità di farlo quello che lui vuole fare, e se tu gli dai la possibilità, lui a te ti dà la seconda possibilità. Amen. Lui non è mai uno che fa una cosa e poi basta, finisce là. Amen. È una persona straordinaria che a volte, anche se falliamo, e spesso falliamo nella nostra vita, alleluia, io ho imparato dagli uomini di Dio nella Bibbia che sono quelli che hanno fallito di più, ma quando si sono umiliati davanti al Signore sono quelli che hanno ottenuto di più dal Signore, perché Dio ama un cuore contrito, non ama l'orgoglio, la superbia, ama un cuore contrito. Alleluia. Sapete quando è che Dio non risponde alle nostre preghiere? Quando non preghiamo. Come può rispondere a qualcosa che noi non gli chiediamo? Alleluia. Lui non risponde perché noi vogliamo fare a modo nostro. Leggete Giacomo. Dice: voi pregate, ma spendete nei vostri piaceri, fate quello che volete voi. Le vostre preghiere non superano il tetto e per molti non superano la testa, i capelli, rimangono basse. Alleluia. Quando c'è un cuore aperto e vuole vedere la gloria di Dio, alleluia, Dio interviene. Dio interviene.
metti a rischio la tua reputazione, metti Dio alla prova. Alleluia. E vedrai i miracoli che Lui saprà fare nella tua vita. Alleluia. E quando Lui te lo ridà, quello che ti è stato rubato dal diavolo, te lo dà con l'interesse. Amen. Quando c'è stata rubata la gioia, c'è stata rubata la pace che Dio ci ha dato, amen, quando Lui la riporta nella nostra vita, è il doppio di quello che avevamo. Alleluia, è il doppio. Marta andò da Gesù e gli disse: Gesù, io lo so, mio fratello risusciterà. E Gesù gli rispose: io sono la risurrezione, io sono la vita, chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella disse: sì, Signore. Sono quei piccoli sì che cambiano la vita completamente, che trasformano completamente quello che tu hai. Alleluia. Sono quei piccoli sì che ti fanno vivere qualcosa di alternativo, qualcosa di straordinario. E la mia domanda questa sera per tutti quanti noi: credi tu, apro parentesi, nei miracoli? Credi tu che Dio può intervenire nella tua vita? Credi tu che Lui ti può dare una vita assolutamente straordinaria, nuova?